c'è sempre qualcosa di inevitabile. Questa è una citazione della seconda stagione di The Bear. So che abbiamo già parlato qui nell'episodio 46 della serie Disney su Chef Carmi, ma se al primo giro avevamo consigliato di vederla smorzando un po' i toni trionfalistici dell'epoca, stavolta è inevitabile per me rilanciare la grande suggerimento, perché il sequel mi sta entusiasmando ancora di più. L'inafferrabile volto di Jeremy White meriterebbe uno speciale a sé, la colonna sonora meriterebbe l'acquisto in supporto fisico, le battute divertenti pronunciate seriamente meriterebbero un'analisi specifica, il ritmo e la qualità visive sono semplicemente perfette. Ne esce una clamorosa rappresentazione di una iperrealtà filtrata che risulta concretissima e spinta fino alle profondità dell'anima. Ok, mi fermo, non ho nemmeno nominato gli R.E.M., benvenuti a Jugend 64, troverete la fumettista che non vuole fare più fumetti, due libri che provengono dai territori di Black Mirror e una cosa che non si può non fare a settembre, i consigli per l'asta del fantacalcio. A fine puntata una ricca lista dell'attesa, buon ascolto e grazie per averci scelto ancora una volta. Jugend, parola giapponese, definisce l'indefinibile, indica la bellezza ineffabile che rimane oscura. Benvenuti nel podcast che ama inviare consigli o sconsigli con tre motivi in allegato. Io sono Claudio Garioni, vi porto gli ospiti giusti per parlarvi di tutti i film, libri, fumetti, videogame, musica, serie TV, luoghi, personaggi che aspettavate o non sapevate di aspettare. Si parte! Seguici per non perderti nulla e se ti piace, lascia stelline e recensioni. Grazie! Santa Matita! È un
buongiorno,
nome,
ciao.
È un'esclamazione. Ciao, benvenuta.
Ciao, grazie mille per avermi invitata.
Grazie mille per aver accettato, è un piacere averti qui. Partirei subito da questo nome, Serena Ferrero, trasformata in arte Santa Matita. Com'è
Santa
nato?
Santa Matita. Santa Matita è nato da un progetto che ho fatto all'Accademia di Belle Arti, che è stato completamente bocciato dalla mia professoressa, dicendo che testuali parole faceva schifo.
Ed era semplicemente un insegnante.
Assolutamente, lei era la mia preferita, ovviamente. Perché era un progetto di design di tessuti, però era una cosa per l'infanzia con queste matitine, sante matitine, non le era piaciuto, a me piaceva e allora me lo sono tenuto.
Perfetto, infatti. Mi ricordo un po' la mia insegnante d'arte alle medie, quando disegnai col pennello i bisonti delle grotte di Altamura, lei mi disse,
Madonna.
È una Simmental, quindi lì si interruppe la mia.
Io non so comunque gli insegnanti
artista.
D'arte delle medie, perché io avevo veramente Satana come insegnante delle medie, ci chiamava per numero, io ero numero 9.
Ah, bellissimo,
ricordo.
Proprio
avuto questo momento
piacevo.
Stranger Things
hai sì. Schivato 11 per poco. Disegnatrice, scrittrice, coloratrice, tutto fai?
Sì. Sì, effettivamente sì. Ho aggiornato ieri il mio Behance e ho realizzato che tutto faccio, sì.
E questo ha portato l'ultima estate al cimitero, che io ho trovato e nel quale mi sono imbattuto al Salone del Libro di Torino. Quando sono arrivato allo stand Bao, ho detto, cosa mi consigliate di comprare? Mi fido di voi, datemi un consiglio. Loro mi hanno detto, prendi l'ultima estate al cimitero. E visivamente devo dire che è qualcosa di diverso da tutto il resto. Come è nato questo tratto grafico pazzesco?
Ma come è nato il tratto grafico? È un mix delle cose che mi piacciono, che si sono mischiate in una cosa completamente diversa, che... è venuta così, mi è venuta così, perché poi se guardi comunque altri lavori che ho fatto non assomigliano particolarmente al libro, cioè non c'entrano quasi.
Sì, perché io ho guardato i tuoi lavori sul tuo sito, ho detto ma non sono della stessa
ma
persona.
Esatto, non c'entrano una sega. È venuto così, perché stavo guardando altre cose che mi piacevano, cioè che mi piace leggere a livello di fumetto, dicevo, a me piace la sintesi di Vivè, mi piacciono altri libri di cui adesso mi ricordo a malapena il titolo, tipo La scimmia di Hartlepool, non mi ricordo mai di chi è. E quindi guardavo queste altre cose, le tenevo lì aperte sulla scrivania mentre facevo le prove delle tavole definitive, e poi si è arrivati a questa quadra che doveva essere veloce, però doveva soddisfarmi, però funzionava bene con la luce, con le ombre forti, quindi cioè che si adattasse anche poi alla colorazione.
Sia a livello di immagine, sia a livello di colore, è qualcosa che ti identifica molto. Poi non so se il tuo percorso procederà in altre direzioni o se rimarrai su questo stile, questo il tempo e la storia ce lo diranno. Ma penso che anche per te sia difficile oggi ipotizzarlo.
No, io sono, il libro è uscito da 3 mesi, 2 mesi, io sono già in crisi mistica, per cui non voglio disegnare mai più. Voglio solo scrivere, quindi è già...
Allora trovati qualcuno che disegni, oppure passa, esatto, ai romanzi,
esatto.
Però sarebbe un peccato quello... perché insomma questi omini, questi personaggi che abbiamo sfogliato in questo libro hanno qualcosa da dire, insomma. Come lo raccontiamo l'ultima estate al cimitero?
Come lo raccontiamo? Io tutte le volte che me lo chiedono 3 mesi dopo sono ancora lì che me lo devo inventare ogni volta.
Io allora, sono rimasto spiazzato, ti dico la mia esperienza,
sì?
Perché quando ho iniziato a leggerlo io mi aspettavo di finire in dei territori sovrannaturali, paranormali, sai, cimitero, ho detto mi porterà dai fantasmi. Invece non ci sono i fantasmi.
Neanche uno.
Sei contenta di avermi spiazzato?
Sì, moltissimo.
Io ho letto anche un po' di recensioni online e devo dire che chi diceva avremmo voluto saperne di più di quei personaggi, l'hai fatto volontariamente? Ci hai voluto solo...
No, non c'era spazio, non c'era spazio, infatti anch'io li ho letti tutte le recensioni dove dicono metto 3 stelle perché volevo sapere di più, e io tipo ma non mi mettere 3 stelle, cioè, non ci stava, se vuoi te lo racconto, tanto io lo so cosa è successo prima, cosa succede dopo, ma quello è un altro libro che nessuno ha voglia di fare, quindi non credo che verrà fatto, però... Sì, in realtà alla fine quello che serviva a sapere secondo me c'è. Poi capisco perché da lettrice anch'io ce l'ho molto spesso il dire vorrei saperne di più, che comunque è un'ottima emozione da provare per dei personaggi che non esistono, quindi bellissimo.
L'estate, la morte, Stand by Me?
Non ce l'ho questa reference, so che esiste ma non è una mia reference.
Invece ti chiedo, scusami, i nomi sulle lapidi?
Quelli invece sono tutte persone che esistono.
Eh sì, beh, alcuni nomi mi hanno anche acceso qualche ricordo, ho detto ma l'avrà messa apposta oppure è un omonimo che conosce lei con lo stesso nome?
No, sono sicuramente gli stessi tutti che conosci tu. Sì, ho fatto la marchetta definitiva che è stata dire a tutti su Instagram condividete il mio profilo, il mio lavoro e io vi metto in una lapide all'interno del libro.
Bellissimo.
E ci sono più di 150 lapidi coi nomi, questo vuol dire che mi sono beccata 150 condivisioni dagli amichetti, mi sono sentita un genio del marketing comunque.
Va bene. Sul tuo sito personale c'è una voce Secrets. E poi lì serve la password, non so
lì
se
ci va la
qualcuno
password,
deve craccare per entrare.
Io purtroppo ho scoperto che si riesce a entrare senza
io mi sono fermato, non ho...
bravo, no, mi hanno detto tutti guarda che si entra lo stesso, basta fare, cosa che io non so fare, quindi ho detto ops, vabbè, lo aggiusteremo.
Va bene. E invece quali sono i segreti di Stephen King? Perché svegliamo il segreto, come siamo arrivati a fare questa conversazione. Cioè, io ti ho incrociata appunto al Salone del Libro, mi hai fatto una dedica sul libro che porto con molto, molta gioia nella mia libreria, e ti ho parlato di Jürgen, e poi a un certo punto ho visto che stavi leggendo Stephen King e ho detto: guarda che noi abbiamo fatto una puntata proprio speciale su Stephen King, se ti va di ascoltarla.
Molto bella, tra l'altro, sentita ieri.
Ero molto preoccupato perché io non sono proprio padrone della materia, quindi ringrazio sempre i miei ospiti che vengono a portare la competenza. E tu mi hai detto: vorrei parlare anch'io di una cosa di Stephen King.
Una cosa di King che non è prettamente una storia, un romanzo di King, ma è la sua autobiografia / manuale di scrittura, che è letteralmente la mia Bibbia.
Ah, benissimo.
Assolutamente, è una delle cose. Poi io ho una grande passione per le biografie e la gente brava che mi insegna le cose, quindi me le ha messe insieme proprio.
Però io non posso credere che sia la sua vera autobiografia, perché non credo che ci saranno incontri con mostri.
No, non ci sono incontri.
E allora non può essere, non ce lo vuole raccontare neanche stavolta cosa gli è successo davvero, perché a lui secondo me gli è successo qualcosa.
Ma allora di robe...
Va in vacanza al cimitero?
No, non va in vacanza al cimitero King, dovrebbe però, sotto mio consiglio personale. Ma in realtà se tu leggi la sua autobiografia comunque ti dice che gli sono successe delle robe abbastanza pesine, cioè i mostri possiamo dire che li ha visti, ma ne ha visti e come, e poi te le dice con una leggerezza come dire: ah sì, ma no, questo no, mio amichetto morto, i resti dentro un cestino di vimini e io avevo 6 anni, e tu sei tipo: ecco,
ecco da dove successo? Allora hai preso
eccolo
spunto.
Lì. E quindi è bello perché in realtà tu di King, se vuoi, ti vai a leggere qualsiasi roba sulla sua vita, i fatti suoi, sono scritti dappertutto. Però lì è figo perché l'autobiografia, vedi cosa sceglie lui di raccontarti, ed è una roba molto intima, sono molto belli.
Lui dice che tra lettore e scrittore si forma una sorta di telepatia.
Esatto.
Tu sei entrata nella sua mente.
Io ho proprio sentito che King dice il vero, nel senso non sono entrata nella sua mente, ma l'ho sentito parlare la stessa lingua. Cioè tutto quello che dice st'uomo a me risuona come incredibilmente giusto. Ed è bello comunque sentir parlare qualcuno e dire: eh già, hai proprio ragione.
Ti chiedo come si fondono le due cose. Cioè, la sua vita e i consigli di scrittura, come sono amalgamati?
Allora, sono nel libro, sono divisi. C'è proprio una prima parte che è biografia e una seconda parte che è lui che parla del mestiere di scrivere. Cioè, secondo me è una struttura molto giusta, perché il motivo per cui una persona scrive sta anche tanto proprio nella vita che ha vissuto. Mm. Cioè nelle cose che gli sono capitate, in quali sono i traumi, o anche non per forza cose negative, nel senso quello che ti è capitato nella vita.
Il tuo libro nasce
ragione. Cioè, ragione. Il mio libro, sì, io ho pensato, cioè una delle cose che dice King che mi sono proprio resa conto di avere tantissimo quando scrivo è il fatto che la storia esiste già e va dissotterrata. Cioè tu quella storia lì da qualche parte in un posto buio del tuo cervello ce l'hai già, devi letteralmente andare a fare l'archeologo e col tuo pennellino e tirare fuori una storia che è già lì, tu la sai già quella roba, ce l'hai da qualche parte.
Lo so, però se vado io col mio pennellino viene fuori la Simmental poi.
E infatti King ti dice anche che non impari a cioè non tutti
me la sono scritta questa per essere scrittore devi nascere con l'attrezzatura compresa nella confezione originale,
ma è un po' come quella cosa lì,
però dice puoi essere rafforzato e affinato,
Assolutamente, è proprio il concetto dello shining, praticamente, che c'è chi nasce con e non sa neanche di averlo, chi invece ha piccolo Danny con lo shiny na palla.
Assomiglia un po' a Cosmo nell'estetica, Danny. Vuoi darci tre motivi per leggere On Writing?
Di base, cioè, essendo scritto da King, è memorabile, è scorrevole. Interessante e boh, cioè quello è un'assicurazione, quindi King, punto. Poi è la Bibbia dello scrivere, secondo me, è breve, nel senso che non sono i tomoni infiniti che ti danno 3.000 informazioni da cui poi tu devi capire cosa carpire. No, è tutto, è poco, è giusto, è breve e conciso, punto. Ti rimane proprio impresso a fuoco.
Ed è anche la Bibbia del leggere, però, perché il libro contiene un elenco, visto, di consigli di
Oh sì,
lettura
oh sì.
che, se soddisfatti al 100%, probabilmente impiegano una vita ad essere.
Sì, ma infatti l'uomo è un pazzo, però già solo se riesci a farne una parte di quella roba lì, sei bravo.
Perché la lettura è il centro creativo dello scrittore.
Esattamente.
Non si può
Eh
scrivere
sì.
più libri di quelli che si è letti. Qualcuno l'ha fatto.
No, vedi, tutto sì. E non è stata una
Una
buona idea.
grande idea.
Ma e vedi però, è tutto, puoi fare una massima di ogni frase praticamente che dice quest'uomo in questo libro qua.
Vuoi andare col terzo motivo?
È proprio quello che ho detto prima, del fatto che essendo metà biografia è molto interessante la parte in cui lui parla di se stesso e ti dice delle cose che lui ha scelto di dirti, cioè non è la biografia di King, nato, cresciuto, ma è lui proprio che è come se fosse tutto un tavolino che ti racconta la sua infanzia, le sue cose, e comunque crea un livello di intimità con l'autore molto figo, molto bello, che
Aggiungo io un motivo che non so spiegare, ma ho letto su Wikipedia. Nella serie Lost, Benjamin Linus mostra a Sawyer un coniglio bianco con un numero 8 sulla schiena, che è un'immagine descritta in questo libro. Io non me lo ricordavo, sinceramente, che
Dove l'hai
succedesse
trovata
questa
sta
cosa.
cosa? Non me la ricordo.
Però quando l'ho letto, ho detto. Boh, forse è un messaggio subliminale che da qualche parte porterà, e allora lo de devo mettere in yuga. Anzi, se qualcuno degli spettatori vuole spiegarmelo, io lo ringrazio, perché Lost, comunque, io non so se tu l'hai visto, ma per noi
No, no, anche
che
questa mi manca.
siamo rimasti scioccati all'epoca da questo programma televisivo. Sapere che insomma c'è questa reference può essere qualcosa che ci aiuta a uscirne, non lo so, forse King stesso ce la vorrà spiegare un giorno. Va bene, quindi leggiamo, leggiamo, leggiamo e magari pubblico anche l'elenco di tutti i libri di King che suggerisce di
Vai.
leggere, così potete dirci quale sarà il primo della lista. Ho letto che a lui è piaciuto anche Harry Potter, quindi vabbè, non tutti sono perfetti.
Non so se è con la Rowling, però non importa, gli è piaciuto Harry Potter.
Leggete i fumetti, leggete il prossimo libro di Santa Matita, che non sappiamo cosa sarà, perché
Ma arriverà.
ce lo dirà il futuro. Io ti ringrazio, alla prossima. Grazie
Alla prossima, grazie.
a te, ciao.
Ciao ciao.
Torna a trovarci, WM Mattia Mariotti, ciao.
Ciao.
E ci parli di un tuo omonimo, praticamente, Matthew.
Matthew Baker, sì, questa volta quindi non una serie TV, ma un libro che presto diventerà tante serie TV, secondo me.
Eh sì, perché è stato già venduto vari racconti a Hollywood, ad Amazon, a Netflix, tutti lì pronti a comprare, 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 dove ci sono delle idee. Questo libro, a
Sì.
quanto pare, che non è una guida turistica come lui ci vorrebbe far credere, almeno in avvio. Why Visit America? Titolo italiano?
Perché l'America? Sì.
Perché io ho visto un video di questo Matthew Baker che dice: ho scritto una guida turistica agli Stati Uniti, 13 storie, una per ogni striscia della bandiera americana. Poi
Sì.
però in realtà dice: parto da una situazione dove c'è un pochino di contorno distorto e poi si va verso tutta una serie di distopie, diciamo così, fantascientifiche.
Sì, allora, guarda, infatti la prima cosa forse che possiamo dire è che, allora, il titolo italiano è bello, però è decisamente più esatto quello americano, proprio perché, al di là di questa provocazione della guida turistica, però è come dire, è come se fosse un po' gli Stati Uniti più che l'America, diciamo meglio, gli Stati Uniti fossero una grande fiera, non necessariamente degli orrori, ma quantomeno di cose assolutamente bizzarre da visitare, magari da scattarci anche qualche foto e poi però scappar via e tornare nel paese, magari in Europa, in paesi decisamente più sicuri, più tranquilli. Quindi rende molto meglio il titolo americano, è sicuro. Allora, tu hai parlato di distopia. Sì, qui qualcuno, avevo letto anch'io, come ho cominciato ad accostarlo a Black Mirror, perché ogni volta che poi si parla del domani che poi è l'oggi, o di tematiche che già ci sono oggi e che poi esplodono domani, si fa sempre quel riferimento lì. Secondo me non è così spinto, cioè non è così un futuro così estremo, ed è secondo me uno dei punti di forza di questi racconti. Cioè alla fine è veramente il mondo in cui viviamo noi già oggi, i tratti di sci-fi sono leggerissimi, quasi impercettibili, lui sceglie un tono tra l'altro super realistico, il che rende tutto molto più inquietante, perché poi, diciamo, è come uscire di casa, il mondo è esattamente come quello che abbiamo lasciato la sera prima, salvo magari un elemento che però è potentissimo, ma uno solo, quindi non ci sono macchine volanti, non c'è la tecnologia che fa tutto, non c'è, però è decisamente penetrante. Adesso magari poi faremo anche qualche esempio.
Mi ha colpito, devo dire, anche una frase sempre sua: come artista preferisco fallire in modo spettacolare mentre provo qualche nuovo trucco, piuttosto che riuscire ancora una volta a fare qualche vecchia mossa che ho già eseguito. Quindi qua tu sempre di magie ci parli.
Beh, lui come scrittore è sicuramente un prestigiatore, nel senso che ha un controllo totale della tecnica, e quindi questi racconti apparentemente, appunto, quasi dimessi nel tono, non cerca mai la spettacolarità né nella tecnica né in quello che racconta. È tutto quasi, appunto, molto, molto realistico, molto quotidiano, ma poi in realtà costruisce, senza che appunto noi ce ne possiamo accorgere, strutture estremamente complesse, le idee. E qui,
vuoi darci appunto qualche idea o vuoi darci tre motivi?
Possiamo fare qualche esempio di racconto che a me ha colpito di più, e se io fossi Netflix, Amazon, Fox o quant'altro, avrei comprato di sicuro.
Sì.
Il primo che cito è Ergastolo, e qui l'idea di fondo è: la pena corrisponde alla cancellazione della memoria. Il protagonista di questo racconto è stato condannato all'ergastolo, quindi gli è stata cancellata tutta la memoria.
Non è Jim Carrey o Memento.
È che però gioca un po' su quei temi lì, perché uno apparentemente dice: beh, peggio l'ergastolo che abbiamo noi nel nostro mondo, no? Ma poi vedi, nella vita quotidiana è crudelissima, in realtà è quasi peggio. Certo che lui non ha fatto neanche un giorno chiuso in quattro mura, però i figli, la moglie, gli amici,
non sa chi,
cioè, sono persone e non sa chi sono. Quindi è veramente molto interessante.
Potente.
E questo sicuramente l'avrei comprato. Poi c'è un altro interessantissimo, anche perché è capace di offrire una lettura veramente multilivello, che si chiama Apparizione. E qui, allora, immagina questo: campi a perdita d'occhio americani, no, classici, quindi Gran Turco, queste cose qua, da cui di notte, ogni tanto, senza che ci sia uno schema preciso, compaiono degli strani esseri che solo assomigliano un po', diciamo, ad albini, cioè sono i capelli bianchi, la pelle chiarissima, gli occhi azzurro chiaro chiaro, e non si sa da dove arrivino. Arrivano, sono donne, bambini, giovani, vecchi. Le comunità locali li chiamano gli indesiderati, E questi semplicemente, allora, innanzitutto non ricordano, non dicono da dove vengono. E però non è che sono lì per conquistare la Terra, sono lì con desideri piccoli, cioè lavorare, non disturbare troppo, fanno ovviamente i lavori più umili, perché, no, nella logica classica terribile delle grandi migrazioni. La cosa veramente inquietante è che le comunità locali non ragionano o non si interrogano tanto sul mistero, appunto, che questi esseri portano con sé, ma litigano sulle cose piccole, appunto, ci portano via il lavoro, non è giusto che stiano in questo stato, dobbiamo vietare la presenza degli indesiderati, dobbiamo deportare gli indesiderati in stati invece più accoglienti, quindi tutta una discussione lontanissima dal mistero, ecco.
Quindi molto politica, diciamo, in questo
molto
caso.
Politica, molto umana decisamente. Cito l'ultimo, che è questo Anime Perse, Lost Souls, che è stato effettivamente acquisito da Fox. Da quello che so, Fox ci sta lavorando a una serie, e capisco perché il punto di partenza si presta molto. Il punto di partenza è che a un certo punto cominciano a nascere dei bambini senza anima, cioè una specie di gusci vuoti che nel giro di poche ore muoiono. E anche qui ci si interroga poco sul mistero di questa cosa, ed è tutto invece focalizzato su anche la meschinità che il voler essere genitori poi porta con sé, perché poi tutti si concentrano sul fatto, sul desiderio di, ovviamente, di non voler partorire un guscio vuoto, ma di fare in modo di trovare una soluzione per cui almeno il proprio bambino l'anima ce l'abbia, no? Fregandosi completamente di quello che sta avvenendo, ma anche della dimensione che questa cosa ha per l'umanità, no? E quindi è sempre uno sguardo, appunto, umanissimo, e quindi poi in fondo anche un po' meschino.
Come ci si sente alla fine di questo libro?
Beh, allora, decisamente introduce dei temi, pur portandoli ovviamente alle estreme conseguenze, che sono su cui ragioniamo effettivamente, ci capita di ragionare spesso, quindi, e soprattutto c'è una sensazione, appunto, un po' inquietante, un po' disturbante, perché quelle storie lì non sono così lontane da quello che effettivamente può succedere o potrebbe succedere se l'umanità dovesse affrontare queste sfide. È facile immaginare che venga fuori, come al solito, il peggio di noi e non il meglio, nemmeno di fronte, appunto, a grandi misteri o a grandi momenti che richiederebbero invece coraggio o di superare anche magari i propri pregiudizi. Invece è facile immaginare che, come dice Baker, ci rifiniamo dentro in pieno e torniamo al punto di partenza. Ecco.
Lui ha citato come punti di riferimento Il racconto dell'ancella,
sì,
il film Her,
sì, assolutamente,
il videogioco Bioshock, quindi tanti,
sì,
punti di vista diversi, però insomma siamo in quella geografia lì. Leggevo che ci sono lunghe descrizioni e dialoghi o essenziali o quasi inesistenti.
Sì, questa è l'altra cosa che lo rende credibile, perché non c'è solo la parte critica della società americana e di un certo tipo di modo di vedere il mondo, ma si percepisce anche un grande amore, poi uno sguardo pieno d'amore che Baker ha nei confronti dell'America, per cui si lascia andare a queste descrizioni o dei paesaggi rurali, ma anche delle città o dei monumenti o dei simboli un po' dell'americanità, e sono fatti in maniera sincera, quindi questo appunto rende credibile, quindi non è quello che rifiuta tutto, è tutto da buttare, quindi da una parte è innamorato della sua terra, dall'altra vede dell'oscurità che avanza sui temi che poi appunto noi tutti dibattiamo tutti i giorni, no? Quindi,
allora, non so se tu hai dei motivi da aggiungere.
La prima cosa che mi ero segnato è legata al suo modo di scrivere, e quindi direi i finali, cioè i modi in cui chiude le storie sono sempre incredibili, e tanto che istintivamente ti viene voglia di girare la pagina e dici va bene, ma adesso arriva invece il pezzo in cui, e invece si ferma lì e quindi vuol dire che non sai fare
ecco, questo in ogni racconto l'ha criticato, leggevo tra le varie recensioni, proprio i finali, dice forse ha qualche problema con i finali, invece per te sono...
Ma no, è tutto il contrario, nel senso è chiaro che perché ti lascia lì. perché ti ha raccontato quel mondo, ti ha raccontato i personaggi di quel mondo, mm-hmm. e quando ritiene di averti dato un po' tutti gli elementi, ti lascia lì. Certo, appunto per questo capisco che sia stato acquisito i diritti per CTU, perché volendo ci sono backstory sui personaggi pazzesche che lui a volte ti accenna, a volte neanche, e in più soprattutto vuoi sapere come va a finire, dire ok, ma quindi, no? Però credo che faccia parte proprio del rendere interessante, anche perché appunto è una raccolta di racconti, quindi ci sta che poi ti lasci tanto al lettore, no? Continuare a ragionare su quel mondo lì. No, a me hanno convinto, devo dire, secondo me li scrive molto bene. Secondo motivo, è capace Baker di giocare tanto con la letteratura. Si vede che non solo domina appunto le tecniche dello scrivere, ma che riesce a viaggiare in lungo e in largo per la letteratura, quindi ci gioca, la cita. Per farti un esempio, c'è un episodio che si chiama Lo Sponsor, in cui è una specie di rivisitazione del Faust, e quindi cioè, va altissimo da una parte, dall'altra però senza diventare mai professorale o eccessivamente. Quindi questo aspetto arricchisce molto poi la lettura, la scrittura, insomma. E l'ultimo invece, un po' l'abbiamo detto, è proprio l'affresco che dà della società americana, dei grossi temi che la stanno attraversando adesso, ma che probabilmente appunto la attraverseranno anche domani. E quindi di nuovo, sì, c'è critica sociale, ma è sempre molto nella storia e nei personaggi, quindi non è mai a teorema, e quindi è tutto molto fluido, la storia ti appassiona. Poi certo, però, c'è l'elemento su cui ragionare, appunto come dicevamo un po' la Black Mirror in questo. Certo, quello che viene fuori paese inquietante, che però...
Però è quello che è.
È quello che è, un paese diviso, è un paese diviso e divisivo, un paese egoista, un paese individualista, è un paese in cui il soldo ha un ruolo fondamentale, un paese che sta perdendo, e forse questa è la cosa che più preoccupa Baker, cioè un paese che sta perdendo la capacità di sognare, la curiosità genuina verso i misteri del mondo, uno sguardo anche un po' affascinato su quello che ci accade, su dove siamo, che invece si concentra appunto sul piccolissimo, cioè appunto l'indesiderato mi scoccia perché serve lui il caffè nella tavola calda, cioè che dici, ho capito, ma chiedi da dove viene, ma che mistero racchiude, ma perché è così, no? E quindi e questa
invece
è la forza,
disinteresse,
sì.
Generale.
A totale, sì.
Quindi cosa consigliamo a Sellerio? Di comprare gli altri racconti? Perché mi sembra che abbiano tradotto solo questi finora, Veronica.
Sì, lo spero, leggerò sicuramente il resto, perché a me è proprio interessato, e sì, spero che insomma lo porti in Italia tutto quello che ha fatto, perché lo merita.
Va bene, quindi fatelo. E io però ci aggiungo un libro sopra questo, perché ascoltandoti e parlando di questo Perché l'America, tu mi hai fatto pensare a un libro che io ho molto amato e che qui a Jugend ho colpevolmente dimenticato di consigliare. È un libro che lessi in ebook, poi comprai in formato cartaceo da regalare e poi me lo sono tenuto perché... sai che c'è il felicismo per l'oggetto cartaceo, che si intitola Sette, ed è scritto da un francese classe 81 nato a Tolosa che si chiama Tristan Garcia, studente di filosofia, laureato in filosofia, edito in Italia da NN, e anche qua sono una serie di racconti, indovina quanti sono?
7.
Bravo, esatto. I primi 6 occupano la prima metà del libro e poi ce n'è uno lungo, diviso in 7 parti, che occupa l'altra metà. E i primi 6 racconti, anche qui il paragone con Black Mirror è esplicitato fin dalla quarta di copertina, quindi siamo in terreni analoghi a quelli che citavi tu. Si parla di fede religiosa, fede politica, la bolla di Facebook, la bellezza, la musica, viaggi nel tempo in maniera non proprio convenzionale come siamo abituati a fare. Per esempio c'è una droga che si chiama Alice, che quando l'assumi ti fa rivivere le esperienze di te stesso giovane. Quindi più droga prendi, più vai indietro nel tempo. E quindi rivivi il te stesso a 40, 30, 20, a 10 e vedi però con la tua consapevolezza quelle cose lì. Questo per farti capire un po' in che direzione andiamo. E è un libro, devo dire, molto potente, che appunto prendendo sempre questi concetti e snocciolandoli, analizzandoli e prendendoli un po' a pugni fino a che raggiunge il succo del discorso, ti resta dentro. È un libro, secondo me, che non ti passa in maniera indifferente. Tra le cose che vengono dette di questo libro, per esempio, c'è una frase: non si tratta di viaggiare nel tempo, ma solo di mandare la memoria in cortocircuito.
Bella.
Dalla quarta di copertina c'è scritto: questo libro è per chi ha sognato di camminare sonnambulo in un disegno di Esker, per chi ha invidiato Eternal Sunshine of a Spotless Mind, e qua torniamo proprio a quello che dicevi tu prima, dei ricordi, per chi cerca la bellezza nei frammenti di vetro colorato, per chi ha capito che tutte le possibili combinazioni della vita non sono rami secchi, ma un unico tempo presente in cui trovare la propria intima essenza. Qua, insomma, la casa editrice ha fatto più motivi di quelli che facciamo noi a Jugen, però ecco, è un libro che io prima o poi dovevo mettere nel nostro podcast, e questa mi sembra l'occasione migliore da abbinare alla tua.
Assolutamente. Allora chiudo anch'io con una brevissima citazione dalla tournée, una frase che mi è piaciuta molto, che dice: alla fine è inutile, no, affannarsi, tutto questo dolore, questa fatica, questa sofferenza, alla fine esistono solo le molecole e le stelle.
Applausi. Allora ci vediamo per scambiarci il libro cartaceo o non ce la facciamo?
Certo, assolutamente. No, dobbiamo.
Però poi te lo ridò, Non lo tengo.
Va bene.
Forse. Ciao, grazie Mattia.
Ciao.
Secondo me c'è un universo parallelo dove io e Angelo Taglieri siamo stati compagni di banco a scuola, non so se esagero.
No, ciao. Perché ciao Gario. No, perché spesso e volentieri ci troviamo a disquisire delle stesse cose su WhatsApp, quindi anche secondo me.
Dovremmo frequentarci di più, perché qua torni dopo 2 anni a Jugend.
Sì, hai ragione anche tu. Abbiamo avuto modo di chiacchierare velocemente di Oppenheimer l'altro giorno. Alla fine io e te facciamo un podcast privato, solo io,
esatto,
e te ne parliamo.
Non lo diciamo agli altri, non quello che
esatto.
Ci diciamo.
Più intimo.
E torni tra l'altro per rifare la stessa cosa di 24 mesi fa.
Il fantacalcio.
Perché ci sono cose che sono inevitabili.
Esatto, torna tutto, come per gente come noi che vive dal 1 luglio al 30 giugno, no? Per noi quello uno
esatto.
È l'anno e l'altro alla fine dell'anno.
Anche tu hai il brutto destino di essere finito a fare il giornalista sportivo e hai anche scritto un libro, tra l'altro, Generazione Fantacalcio.
Esatto, dove il fantacalcio è un pretesto di fatto per raccontare una storia di amicizia, ma il fantacalcio per noi, perlomeno per me, sempre amicizie, perché le aste con gli amici sono un appuntamento imperdibile dell'anno, dove non esistono mogli, compagni, fidanzate, figli, ma solo amici. E quindi sì, Generazione Fantacalcio si racconta, è tutto ambientato nella sera dell'asta del fantacalcio, dove due amici si ritrovano dopo 10 anni che non si rivedono più, e tra un Francesco Totti e Abate, perché è ambientato nel 2016, quindi l'ultimo fantacalcio di Totti, e si scoprirà il perché questi due non si parlano più.
Non si può giocare retroattivi, visto che la Serie A, insomma, non è che ci stia regalando grossi nomi di cui esaltarci. Cioè, una volta io compravo Battistuta.
Era bellissimo, perché c'era Baggio, c'era Battistuta, c'era Francesco
Signori. Totti,
Signori. E davvero in ogni squadra c'era un giocatore top, noi dovessimo fare Fanta NBA quest'anno, no? Cioè, alla fine uno forte riesce a portarlo a casa, invece non è sempre così.
Adesso, vabbè, c'è rimasto solo Tommy Baldanzi.
Esatto, speranza. Calzettone abbassato, bello, mi piace.
Va bene. Io consiglio sempre di evolvere verso un gioco analogo migliorato che si chiama Calcio Manager. Ne abbiamo parlato anche a Juga in episodio 42, se vi va di scoprire qualcosa di più a riguardo. Però restiamo invece su quello che vogliono sapere tutti in questo periodo, cioè quali sono i nomi su cui puntare, per cui vale la pena svenarsi tra certezze, tra scommesse, secondo Angelo Taglieri.
Allora, le tre certezze sono scontate, ma se non fossero scontate non sarebbero certezze. Quindi esatto. Lautaro Martinez, direi, che si è aiutato anche con questo avvio di campionato super, ma credo che sia sempre più leader dell'Inter e sempre più fondamentale, no? Per una squadra che reparto avanzato è cambiato tantissimo, tranne lui, quindi secondo me certezza vera. Rafa Leao, secondo me farà più gol dell'anno scorso, sarà un po' più continuo, sia in termini di assist che in termini di gol, quindi avendo anche da destra con Loftus-Cheek e Pulisic la possibilità di andare a creare tanto, chiaramente per Leao e Teo a sinistra ci sarà un po' più di spazio, e quindi credo che Leao appunto in termini di assist e gol può fare qualcosa di più. E poi Osimhen, non dico nient'altro, dico solo Victor Osimhen, perché anche lui secondo me è una certezza, al di là di quelli che magari possono essere dei problemi che potrà trovare il Napoli rispetto all'anno scorso con il cambio di allenatore. Osimhen è fondamentale, credo che sarà trascinante anche in questa annata.
Io non so se esiste gente che gioca al fantacalcio alcolico, come veniva definito anni fa, sulla guida ufficiale, una versione in cui diceva: se avete fretta e volete fare l'asta velocemente, invece che mettere i crediti a giro, ognuno sceglie un giocatore se lo prende, no? Supponiamo che tu sia il primo del primo giro.
Sì.
Quale sceglieresti?
Di giocatore? Al primo giro. Io quest'anno punterei tutto su Lautaro Martinez.
Ah, quindi dei tre scegli lui?
Sì, scelgo lui. Perché vedo un Inter anche più matura rispetto all'anno scorso, meno bizzosa. Quindi sì, Lautaro.
Invece,
Lautaro.
Scusami, un giocatore del cuore che tu dici faccio quello più 10, ce l'hai?
Allora, era sempre Gianmarco Ferrari del Sassuolo, sempre, ha preso in tutti i fantacalcio. E lui e De Rossi invece nelle annate d'oro, sempre di DR. Così facevo fiducia anche la mia.
Siamo sempre nostalgici, però per uno di quelli di oggi non ce l'hai.
No, devo ritrovarne uno. Devo ricordarmi che ho preso l'anno scorso e cercare di andare avanti con lui. E uno di quelli underdog, però solitamente non, perché De Rossi è vero, De Rossi non è un underdog, è un top, però per il fantacalcio sai, non ti porta tantissimi bonus.
È bello farlo così, cioè, esatto. A me dicono tu non vuoi vincere, tu vuoi stravincere perché vuoi vincere con i nomi che non conosce nessuno, ma è lì la bellezza di questo gioco.
Ecco uno che potrei prendere, l'anno scorso l'ho preso a pochissimo, è Baschirotto, e lui potrebbe diventare il nuovo Gianmarco Ferrari per me.
Va bene, ha le caratteristiche.
esatto.
Vogliamo andare sulle tre scommesse?
Sì, ti faccio un passaggio nel limbo. Secondo me è la chiave giusta, il link giusto per passare da certezze a scommesse, ed è Chiesa, perché è una certezza
vuole fede stavolta.
Esatto, in un fantacalcio è una certezza avere Chiesa, però dopo l'annata dell'anno scorso con l'infortunio, un recupero non perfetto, Chiesa è in questo limbo, magari non svenarsi, però secondo me può fare una stagione importante.
Va bene, per le scommesse invece?
Scommesse, sto sempre in Emilia Romagna, con tutti e tre i nomi, due del Bologna, uno ha già segnato, Giovanni Fabian, e l'anno scorso ho avuto la fortuna di vederlo da vicino, seguendo il Como con la Regina, 8 gol l'anno scorso, ha segnato subito la sua prima in Serie A da rapace d'aria, lui è un centrocampista, 8 gol con la primavera dell'Inter quando vincono il campionato, quindi per me Fabian è un centrocampista che magari non gioca tanto con la squadra, ma gioca tanto per l'allenatore del fantacalcio, perché fa gol, e quindi è un valore aggiunto.
È un Venezia,
esatto, di Amore Bugge Calcetto. Poi, sempre a Bologna, Jesper Karlsson, ex AZ Alkmaar, esterno offensivo, l'anno scorso 13 gol, 8 assist, direi che non c'è biglietto da visita migliore, e se tanto mi dà tanto...
Ma toglie il posto Orsolini?
E potrebbe, secondo me, alla lunga. Diciamo che l'Orso... Ha iniziato un po' così la stagione, non benissimo, nonostante un'intervista fatta da solo, stile Lundini, però non è... Secondo me Carson ci può stare, e poi chi sta arrivando dalle divisie non sta sbagliando mai, quindi...
Okay.
E poi l'ultimo nome, Sassuolo, Bologa, l'anno scorso a Frosinone, secondo me può essere... underdog vero, lui è una mezzala di inserimento, può giocare anche di regia, però gli interni del Sassuolo mi ispirano sempre fiducia. Per anni ho avuto Magnanelli, anche se non faceva l'interno, faceva il centrocampista e la difesa. È un profilo che mi piace.
Sceglimi un portiere, dai.
Un portiere, ma vuoi un top? Perché sennò ti dico Maignan o Sommer, nonostante tutto, perché comunque l'Inter ha una fase difensiva che funziona alla grande. Se no, nonostante un Monza che concede di più, Di Gregorio secondo me è un portiere da fanta, sia per abilità di parare i rigori che di fare sempre la sua partita.
Va bene, ma si possono scegliere i giocatori in base al nome? Perché io lo faccio questa cosa. L'anno scorso ho preso Ferguson così.
Beh, bello.
A uno è andata bene, mi prendevano in giro anche
e
quando
invece
l'ho comprato.
A testa alta fine stagione.
Sì, come al solito non ho vinto, però è stata una soddisfazione, perché quest'anno ne ho letti un po': Oristanio,
bello Oristanio,
Legoschi, il grande Legoschi, non si può non comprare.
Esatto.
Floruncio, cioè sono dei nomi che... Poi ce ne sarebbe uno che batte tutti, ma purtroppo è andato in primavera al del Torino.
Ah sì, l'ho letto.
Vimoi Muntu Vamungu.
Sì.
Poi ci sono giocatori che a volte per nazionalità
infatti
andrebbero...
Infatti lo scorso al Fantacalcio un mio avversario amico ha fatto tutta la squadra che finiva per Ich. Quindi
sì, serve, ma io lo stimo molto, diglielo che...
Bello, glielo dirò assolutamente. Ha preso anche Vlahovic, è andata benissimo, però...
la mia approvazione. io ho provato un po' anche coi figli d'arte, non so se si riesce ad arrivare a fare una rosa intera, però...
Quest'anno però caschi in piedi davanti, dai, con Thuram che ha iniziato bene.
Sì.
Punta non è punta, un po' la seconda.
Abbiamo perso di Francesco nell'ultima giornata di mercato.
Ti ha segnato già in B, tra l'altro, anche. Dopo aver segnato
grandissimo.
Risultando Cristiano Ronaldo ancora.
Dicevo, a proposito di nazionalità, quando io vedo, non so, il giapponese,
Kamada.
Non resisto.
Il mio ex caporedattore a calciomercato.com, Federico Zanon, prendeva tutti i gli sì. giapponesi.
Oppure, non so, l'islandese.
L'islandese ci sta, anche il nordico in generale, Gudmundsson ci sta, un bel nome per la regione.
È liberato Cacace, come fai a non dargli fiducia?
Sembra il titolo di un film indipendente italiano.
Sì, una serie Rai.
Esatto,
se no. E Retegui cosa si fa? Lo si prende o no?
Retegui lo si prende perché, magari non come primo slot chiaramente, però lo si prende perché è un attaccante che giocherà sempre. Poi... sai, ha il fascino dell'oriundo di un calcio che non c'è più e quindi va preso. Io solitamente prendo tutti i giocatori che arrivano dalla Serie B.
Ah, ok.
E infatti non vinco mai, però ho ragione due anni dopo. Cioè due anni dopo che non prendo più quelli, perché magari sono salvati, ne prendo altri, però quelli fanno una grande stagione.
E poi uno a caso, secondo me, bisognerebbe fare un bussolotto dove si mettono tutti i nomi dei giocatori dell'Udinese e se ne pesca uno.
Della serie così, giusto per... Visuele, sì, ci sta.
Per provare, perché uno secondo me viene fuori. L'anno scorso io ho provato Lovric, è andata discretamente.
Sì, è andato discretamente. No, è vero, di una squadra così che prende molto dall'estero, avere il bussolotto stile tombola non è male. Dovresti decidere il ruolo, perché poi magari, sai, uno c'è il difensore e gli va in un modo, l'altro invece magari casca De Olofeo davanti, non è giusto.
Ma tra Fabregas e Iniesta chi prendiamo?
Sempre Cesc Fabregas, però questo è politically correct.
Vabbè, allora io mi accontento di Iniesta.
Va bene.
Grazie Angelo, ci vediamo l'anno prossimo, tra due anni o prima? No.
Quando vuoi Gario.
Va bene, ci sentiamo.
Assolutamente.
Ciao, grazie.
Ciao.
Mettiamo da parte il listone del Fanta e prendiamo la lista dell'attesa di Jürgen con tre cose del futuro in arrivo. 1. The Changeling. Emma e Apollo hanno un amore da favola, ma lei scompare misteriosamente e tutto vira verso il Dark. Una pericolosa odissea che parte da una biblioteca del Queens e ci condurrà in una New York sconosciuta parlandoci di genitorialità. I primi tre episodi li trovate l'8 settembre su Apple TV. 2. Un'estate fa. Dal 6 ottobre Sky punterà forte su questa serie italiana definita thriller transgenerazionale. Egli ha 40 anni, ma dopo aver scoperto il cadavere di Arianna, la ragazza di cui era innamorato da adolescente, si ritroverà a rivivere nel suo corpo diciottenne durante l'estate 1990. Tra gli autori ci piace citare Federico Favot, firma del podcast che vi ho già consigliato qui a Jürgen, Hacking Creativity. 3. Sono una testa di panda. L'animaletto tenerotto di Giacomo Cason Bevilacqua torna con un nuovo libro edito da Bau Publishing. Sarà diverso da tutti gli altri fatti finora, sarà molto personale e conterrà paternità, dubbi, amore, cose belle e due featuring. Uno con Zero Calcare e uno con Esperan Akuzvimana. Così lo ha presentato su Instagram direttamente il suo autore. Lo aspettiamo. Nel frattempo potete sentirlo parlare di videogame in Jugend episodio 32. Per oggi è tutto, alla prossima!